Buongiorno Giovanni, ben ritrovato.
Buongiorno a te Barbara e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Dunque, apriamo la settimana con un argomento secondo me piuttosto interessante. Pensando a questo argomento, Giovanni, mi veniva in mente il romanzo, insomma il libro di Daniel Pennac, Come un romanzo, in cui lui stilava il decalogo del lettore, così mettendo in linea anche tutti quelli che erano i diritti del lettore, cioè quello di non leggere per intero un libro, di saltabaccare da una scrittura all'altra, e il diritto anche di leggere ovunque. E quindi ho pensato anche di come fosse interessante declinare questo argomento anche dal punto di vista musicale, perché oggi abbiamo moltissime possibilità per ascoltare la musica effettivamente ovunque rispetto al passato.
Assolutamente sì. Innanzitutto io rivendico il diritto di ascoltare la musica che mi piace e quello di cui ho voglia e non quello che mi vogliono fare ascoltare. Comunque, chiusa la parentesi. Sì, è giusto quello che dici, abbiamo strumenti che ci consentono di portare con noi i nostri ascolti preferiti praticamente ovunque, anche come dice qualcuno sulle strisce pedonali mentre sta passando un'ambulanza.
A volte non sempre sano, ecco, insomma.
Però questo fatto di poterci portare appresso col telefonino, fino a qualche anno fa l'iPod e via così, ha cambiato decisamente le nostre abitudini di ascolto. Non so bene se in positivo o in negativo, i nostri ospiti ci aiuteranno a scoprirlo.
Assolutamente sì, abbiamo il piacere di avere con noi due autorità, per così dire. Innanzitutto Oreste Bossini, che scrive di musica come giornalista da moltissimi anni, ha pubblicato vari saggi e libri di argomento musicale e collabora anche con Rai Radio 3 in vari programmi musicali, tra cui Radio 3 Suite. Dunque, nostro collega Oreste Bossini, buongiorno e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei.
E poi un altro musicologo, critico, giornalista, direttore del mensile Classic Voice e presidente dei critici musicali italiani, Andrea Estero, buongiorno.
Buongiorno.
Ben ritrovato.
Dunque, vorrei partire subito con Oreste Bossini. Allora, abbiamo fatto questa piccola introduzione, cioè come è cambiato l'ascoltatore nel tempo. Io vorrei citare un musicologo, sociologo della musica di un po' di anni fa, e cioè Adorno, che lavorò appunto insomma nella prima metà del Novecento, un certo tipo di impostazione, diciamo, filosofica e musicologica, che aveva stilato in quegli anni un identikit, tra virgolette, dell'ascoltatore in cinque punti, passando, diciamo, dal comportamento ideale dell'ascoltatore, che era l'ascoltatore esperto, quindi che sapeva riconoscere ogni anfratto, diciamo, della musica, e quindi necessitava anche di un ascolto, come dire, molto attento nel luogo ideale, con il mezzo ideale, fino all'ascoltatore, diciamo, più distratto, comunque meno competente. Vorrei capire innanzitutto che cosa pensi appunto di queste cinque categorie, che vanno insomma da un ascoltatore quasi giudicato come ottimo ascoltatore fino alla fine l'ascoltatore, diciamo, più meno interessato, tra virgolette, e secondo te se queste categorie sono ancora attualizzabili oggi?
Sicuramente lo scritto di Adorno è ancora molto interessante sotto un altro punto di vista, tanto diciamo che in italiano è stato pubblicato da Einaudi ancora molti anni fa, negli anni 70, come introduzione alla sociologia della musica. Uh-huh. E chiaramente Adorno aveva un'esperienza completamente diversa da quella dei nostri giorni, perché Adorno aveva l'esperienza dell'ascoltatore della sala da concerto. Oggi l'ascoltatore di musica, come avete ben illustrato all'inizio, è un ascoltatore che sfrutta un'infinità di altri mezzi per ascoltare musica, non solo la sala da concerto e la radio, perché all'epoca in cui scriveva Adorno la radio era già un mezzo tecnologico infinitamente potente. rispetto al passato, ovviamente, no? Cioè, quello che per noi oggi è la rete, internet, le piattaforme soprattutto, allora era la radio. E le categorie di Adorno riflettono, come dire, uno sguardo molto attento, molto acuto, no? Sul modo in cui le persone si comportano nella sala da concerto. Tra le varie categorie che cita Adorno, quella che mi sta più simpatica, che trovo molto divertente, è l'ascoltatore risentito.
Che è l'ultima categoria, esatto. Allora, solo per chi ci ascolta, appunto, le cinque categorie appunto sono l'ascoltatore, diciamo, competente, che è, insomma, quello assolutamente preparato. Poi appunto si passa dal buon ascoltatore, poi il consumatore di cultura, l'ascoltatore emotivo, e anche qui andremo a capire magari cosa significa, e l'ultimo è proprio l'ascoltatore risentito, Oreste.
Eh sì, l'ascoltatore risentito, che è un tipo di personaggio che puoi trovare ancora oggi, direi, insomma, nelle sale da concerto. E soprattutto lui si riferiva soprattutto a un tipo di ascoltatore che è diventato adesso molto importante, perché è quello della musica antica. Che allora era una nicchia, cioè ai tempi in cui Adorno scriveva era ancora una piccola nicchia, adesso è diventata una fetta piuttosto consistente di ascoltatori, no? Però c'era questo atteggiamento risentito, proprio perché amavano un tipo di musica che era praticamente sconosciuto, che si contrapponeva alla musica della sala da concerto importante, quindi era la musica dell'Ottocento, la musica per pianoforte, la musica sinfonica, no? Cioè le grandi forme della musica, mentre invece si privilegiava il clavicembalo, la viola da gamba, tutte cose che all'epoca erano una specie di rarità, e invece oggi sono diventate qualcosa di estremamente importante, e hanno fatto anche dei passi da gigante nell'ambito della prassi musicale, per cui insomma è veramente una fetta molto importante del repertorio. Ma direi che in linea generale si potrebbe fare questa riflessione, insomma, a partire da questo testo di Adorno, cioè il fatto che la storia della musica è sempre stata raccontata principalmente dal punto di vista degli autori, cioè dei compositori. Abbastanza di recente sta diventando importante anche una storia della musica fatta dal punto di vista degli interpreti, e quindi già questo è un tipo di cambiamento nella riflessione, nello studio, nell'analisi, insomma, del fenomeno musica importante. Credo che sostanzialmente siamo ancora, diciamo, molto indietro, forse addirittura non è mai stato tentato una storia dell'ascolto musicale, che sarebbe invece effettivamente un aspetto molto importante, perché è il modo in cui si ascolta la musica che molto spesso ha determinato anche le trasformazioni, i cambiamenti proprio delle forme, dei generi musicali, e anche del modo, insomma, di rapportarsi con la musica.
Sì.
Quindi effettivamente il tentativo di Adorno, che era stato fatto, diciamo così, in maniera molto laterale ai suoi interessi principali, ai suoi studi principali, però era un'intuizione molto interessante, che sarebbe utile anche magari sviluppare.
Ecco, Andrea Estero, ascoltando le considerazioni di Oreste Bossini e anche cercando di rispondere al quesito che forse ci tocca più da vicini, cioè che tipo di ascoltatore siamo oggi, che cosa ti viene in mente?
Innanzitutto sono d'accordissimo con quello che ha detto adesso alla fine, ma a Oreste Bossini, cioè, e da questo punto di vista volevo ricordare che in realtà, adesso faccio un po' il noioso che dà degli elementi bibliografici così, però secondo me può essere utile. È stato pubblicato alcuni anni fa un libricino di Heinrich Besseler che si intitola proprio L'ascolto musicale nell'età moderna, ed è una sorta di storia della musica vista attraverso l'ascolto musicale, cioè come è cambiato, ovviamente partendo dalle testimonianze che Bester ha analizzato, come è cambiato l'ascolto nel corso della storia, come si è evoluto. Lui addirittura traccia quattro epoche, appunto la prima nel Rinascimento, in cui si ascoltava più il testo, poi si inizia a sviluppare un interesse per la morfologia dei pezzi, nel 600, nel 700 un ascolto più di sintesi, poi nell'800 dice che c'è un ascolto più passivo, basato sui flussi. Adesso non entrerei nel dettaglio, ma è interessante questo spunto di Oreste Bossini e il fatto che qualcuno se ne è occupato. In realtà questo di Bester è un testo degli anni, se non erro, 50, che poi in Italia è stato tradotto negli anni 80 dal Mulino. Ma sono molto d'accordo anche non soltanto per la suggestione storica, come dire, cioè il fatto che nella storia gli ascolti sono cambiati, ma per quello che si diceva proprio in rapporto allo scrivere la musica, al comporre, cioè l'ascolto non è un fatto che arriva dopo, la musica si scrive e poi dopo ci occupiamo di ascoltarla. L'ascolto è un fatto strutturale della musica stessa, cioè è una categoria che fa parte del fare musica, del crearla, perché il compositore presuppone un ascolto. Anche in questo caso mi piace ricordare questo libro molto bello di Leonard Meyer che si chiama Emotion and Meaning in Music. E l'autore spiega da un punto di vista della psicologia della musica come in realtà noi ascoltiamo, presupponendo come il compositore fa sì che ci siano delle aspettative nell'ascoltatore che vengono disattese o soddisfatte volta per volta, ci costruiamo degli scenari per cui attribuiamo a quello che ascoltiamo una funzione, poi siamo disposti a ridiscuterla man mano che l'ascolto va avanti. Ecco, non dobbiamo pensare all'ascolto come una cosa separata dalla creazione musicale, ma come a un elemento strutturale che il compositore ha benissimo in mente nel momento in cui compone. Ecco. Thank you.
L'arte della fuga di Johann Sebastian Bach ci consente di riprendere il discorso molto interessante che stiamo facendo sull'ascoltatore di musica. Allora vorrei ritornare a dare la parola ad Oreste Bossini prendendo spunto da quello che ci ha appena detto Andrea Estero. Il compositore spesso tiene conto, diciamo, della tipologia di ascoltatore a cui rivolgere, diciamo, il suo intento espressivo. Sicuramente è vero, tiene conto di tante cose, del luogo dove pensa che possa essere eseguito, quindi se pensiamo a Bach magari sicuramente lui aveva in mente un certo tipo di suono, un luogo ideale dove ascoltare per esempio una cantata piuttosto che appunto l'arte della fuga. La realtà dei fatti poi però è che noi ascoltiamo per esempio oggi Johann Sebastian Bach ovunque, e un esempio è questa mattina lo stiamo ascoltando alla radio, quindi in un luogo che in realtà con delle modalità che non rispecchiano sicuramente l'ideale del compositore. Quindi oggi sicuramente più che mai abbiamo questa varietà, diciamo, di modalità di ascolto che influiscono dunque anche su quella che era l'idea originaria del compositore, e forse i compositori di oggi invece ne tengono conto. Oreste Bossini, cosa pensi?
Beh, intanto direi che tutti i compositori, tutti i grandi compositori hanno sempre avuto in mente l'ascoltatore mentre scrivevano le loro opere. Ne abbiamo infiniti esempi, si potrebbe analizzare e documentare questa cosa in maniera assolutamente precisa. Tutte le opere di Verdi erano pensate esattamente per avere un certo effetto in una data sala da concerto, in un dato teatro, con certi cantanti. Ricordiamoci che Wagner ha eretto un teatro appositamente per poter eseguire la musica come lui l'aveva concepita, quindi avendo in mente soprattutto il modo in cui le persone avrebbero dovuto ascoltare la sua musica. E questo vale per tutti i compositori, non c'è un compositore che scrive nella Turris Eburnea così nel chiuso della propria cameretta. Questo sono soltanto i dilettanti, lo fanno, ecco, non so come dire, cioè i compositori mancati hanno un approccio di questo tipo, quindi questo sicuramente è vero. Certamente né Verdi, né Wagner, né Bach, né Brahms, né chiunque altro voi vogliate dire del passato aveva in mente il fatto che un giorno le persone avrebbero ascoltato la loro musica attraverso un telefonino, una piattaforma, un computer. Ecco, questo non lo potevano evidentemente immaginare e pensare. E quindi da quel punto di vista lì ci sono varie mediazioni. La prima mediazione è il produttore del prodotto, nel senso che non è più il musicista che produce il suono, il risultato, eccetera, che poi deve arrivare all'ascoltatore. Ci sono gli ingegneri, i tecnici, le persone che lavorano nella produzione dei master, delle registrazioni, e tutti loro, come dire, cercano di interpretare le intenzioni dell'autore, dell'interprete, in modo da poter costruire un prodotto che poi riproduca quelle intenzioni. Per esempio, già questa è una mediazione sicuramente importante. Ma sul piano creativo non c'è il minimo dubbio che noi stiamo assistendo anche a una specie di mutazione genetica, insomma, anche del compositore, no? Il fatto che le giovani generazioni sempre più adoperino strumenti di musica elettronica, device, e adesso si comincia anche con l'intelligenza artificiale nella composizione, e non c'è dubbio che tutto questo riflette anche proprio, diciamo, il fatto che la sala da concerto virtuale si sta trasformando enormemente. E quindi anche dal punto di vista proprio tecnico e anche creativo ci sono trasformazioni in atto da questo punto di vista molto, molto importanti. I risultati estetici, questo è un discorso che naturalmente coinvolge un'altra serie di categorie, ovviamente, insomma, però dal punto di vista dell'osservazione, dell'analisi, direi che questo si può dire.
Ecco, giustamente questi elementi che sottolinea Oreste Bossini vanno a influenzare i contenuti artistici sui quali dovremmo dedicare più di una puntata, perché ci sarebbe molto da dire, ma anche la vita di chi la musica la fa e soprattutto la produce. Andrea Estro, tu che per motivi professionali frequenti sia le sale da concerto sia ti metti all'ascolto di prodotti musicali, come vedi tutto questo?
Ma allora, in rapporto a quello che si diceva da ultimo sulla creazione musicale, io sfaterei anche un mito, quello del cosiddetto ascolto strutturale, il primo che Adorno indica, cioè l'idea che un po' impaurisce anche gli ascoltatori, che per comprendere un pezzo di musica bisogna conoscere le forme, la struttura, le convenzioni, cioè bisogna aver studiato musica. Ecco, questa è un'idea che fa molto male, secondo me, alla fruizione della musica. La conoscenza delle forme o della struttura o degli accordi, saper individuare un accordo rispetto all'altro, aggiunge molto poco alla possibilità di conoscere, godere della musica. La musica non è scritta per essere decifrata nei suoi aspetti tecnici. Bisogna distinguere tra il momento creativo in cui il compositore si pone delle domande strutturali e il momento dell'ascolto in cui le risposte non necessariamente coincidono con le domande, quindi non dobbiamo svelare gli enigmi del compositore. Questo ha fatto, tra l'altro, dopo una parentesi che potrebbe essere molto lunga, ma poi la chiudo subito, ha fatto molto male anche alla musica cosiddetta di oggi, a quella che si è scritta, diciamo, a partire dagli anni 50 del secolo scorso e continua a scriversi ancora oggi. Parlo della musica colta, ovviamente. Se si chiede a un compositore di darci un'idea del suo pezzo, di cosa ha fatto, lui ci spiega il modo in cui l'ha scritto, e questo crea una barriera incredibile una distanza tra l'ascoltatore, che non riuscirà mai in realtà a individuare, a decifrare quella chiave ascoltando, e l'autore. Invece bisognerebbe capire che l'ascolto è qualcosa di diverso, che non coincide con la regola compositiva. Faccio solo un esempio: la sonata, la forma sonata, non dobbiamo necessariamente appiccicare le etichette, questo è il primo tema, quello è il secondo tema, questa è la transizione, non serve a nulla per la comprensione e per l'apprezzamento di quella musica. Ma per esempio capire che i compositori Haydn, Mozart, Beethoven hanno trattato quei due temi che ci sono nella forma sonata, quelle due idee, in maniera molto diversa. Mozart prolifera, a volte i due temi diventano tre, quattro, Beethoven li drammatizza, quindi li divarica. Haydn è invece uno che fa una grande economia di mezzi, per cui il tema a volte è uno solo che compare in facce diverse. Ecco, più che una tassonomia di quell'ascolto strutturale inteso in termini così tecnici o tecnicisti, ci andrebbe capita poi la poetica, la traduzione in termini auditivi di quello che il compositore ha voluto dire.
Generalizzando, Andrea, correggimi se sbaglio, quindi spezzi una lancia più per un ascolto nella direzione dell'emozionale piuttosto che sui tecnicismi.
Allora, a me piace molto quella categoria che Adorno indica come secondo ascolto, l'ascoltatore, diciamo, culturale. È vero che è probabilmente un tipo di figura che faceva parte più del mondo di Adorno, appunto quella civiltà che aveva quella borghesia, che pur non avendo studiato musica nel senso proprio, ma ascoltava e capiva quello che era il linguaggio, la semantica della musica. Quindi, e questo è un problema, perché oggi questa categoria la vedo molto che si riduce sempre più, ovviamente perché non si ascolta più, non si ascolta nelle scuole, nella scuola la cultura musicale non esiste, questo è un altro vecchio discorso. Se ci fosse la possibilità non di fare musica nel senso di esecuzione, ma di ascoltare nelle scuole, impareremmo quell'ascolto culturale, appunto, che Adorno mette al secondo posto. Ecco, è secondo me quello il punto che dovremmo sviluppare di più, non tanto quell'emotivo, che pure ha le sue ragioni, non tanto quello performativo dei collezionisti incalliti, per cui che sanno esattamente quanto durava l'esecuzione di Schnabel, di quella sonata di Beethoven rispetto a una... Ecco, queste hanno pure il loro lato simpatico, ma diciamo io punterei proprio su questo ascolto culturale che prescinde dai dati tecnici, ma che vive appieno il messaggio che la grande musica intende lasciarci. A mia la canaria, mia cumale, cumale. A mia la cumalaria, mia calele, calele. A mia la cumalaria, mia, mia cumale. A mia la canaria, mia calele, calele.
Nera che porta via la via. Nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre. Nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna. Nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo.
E dunque qui De André, naturalmente l'avete riconosciuto, questo per arrivare alle ultime conclusioni, visto che siamo quasi in conclusione di puntata. Vorrevo rilanciare la parola a Oreste Bossini. Allora, fare un po' il punto della situazione su quello che è l'ascoltatore odierno, ponendo forse anche l'accento sul fatto che i nuovi mezzi anche di ascolto nei secoli ci hanno resi anche più onnivori di musica, quindi anche più aperti per forza di cose, perché spesso non siamo anche bersagliati e bombardati rispetto ai generi musicali, anche a tutto quello che spesso non vorremmo neanche ascoltare, per così dire. Quindi siamo diventati onnivori perché per forza di cose dobbiamo anche digerire cose che forse non abbiamo voglia di ascoltare. Oreste?
Beh, da questo punto di vista non c'è dubbio che c'è anche un problema di inquinamento acustico, di assolutamente di inquinamento dell'ascolto, perché le orecchie non si possono chiudere a differenza degli occhi, e quindi si può capitare continuamente di essere bersagliati da musiche che non vorremmo nemmeno ascoltare. Ma io soprattutto volevo riprendere un concetto che Andrea ha espresso molto, molto bene, e secondo me molto giustamente, cioè l'importanza dell'educazione all'ascolto. Questo è un fatto, secondo me, fondamentale, fondamentale, perché è il primo tassello di una educazione non solo musicale, ma di un'educazione della formazione della persona in generale. Imparare ad ascoltare. E devo dire che da questo punto di vista a me fa molta paura il fatto che l'idea di imparare ad ascoltare sia sempre più veicolata attraverso cavi elettrici, forme microfonate, non so come dire. Cioè la mancanza di un ascolto dell'orecchio, sì, un ascolto diretto dei suoni. Il fatto che si metta dei bambini magari ad ascoltare un CD, un disco, una cosa attraverso, prima ancora di averli educati ad ascoltare con le proprie orecchie i suoni prodotti direttamente, ecco, questo trovo che sia forse uno dei pericoli maggiori del nostro tempo. Adorno parlava del dominio della tecnica e parlava come uno dei grandi pericoli per l'umanità in quegli anni, ovviamente, dove il problema della tecnica era legato anche, che so, alla produzione di bombe nucleari, no? Certo. quindi c'era un discorso, diciamo, su uno sfondo molto più politico, diverso. Però la cosa che ancora oggi secondo me è fondamentale è cominciare da un ascolto, a imparare che cosa significa ascoltare, ascoltare con le proprie orecchie, ascoltare la natura di un suono. Poi non sono un luddista ovviamente, quindi non ho nulla contro la tecnica, la tecnologia che diciamo, ci aiutano in mille maniere diverse, assolutamente. Però è importante conoscere la differenza, con essere consapevoli di che cosa significa ascoltare prima di tutto. Poi dopo il resto viene con il tempo, con la storia, con la cultura, con tutto quello che vogliamo. Ma se alla base non c'è questo, perdiamo, credo, delle grandi percentuali di umanità. Ecco.
Bene, siamo in fondo, l'invito è quello di educare le nuove generazioni a ascolti non mediati dalla tecnologia, è una cosa bellissima, e da qui tutta una serie di proposte che potrebbero nascere, da portarli ai concerti a chissà sì. Quanto altro. Siamo in chiusura, Barbara.
Dunque, ringraziamo i nostri ospiti naturalmente per le interessanti riflessioni che abbiamo fatto insieme, dunque grazie ancora Andrea Essero, a risentirci presto.
Grazie a voi.
E grazie naturalmente a Oreste Bussini, entrambi li ritroveremo. Buona giornata a tutti.
Buona giornata anche a voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.